È sempre un piacere ascoltare Deborah Rosciani, la voce più bella e più sexy di Radio 24, e Mauro Meazza, grande cuore nerazzurro. Bravi.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Con i gesti, perché non capisco. Possiamo provare ad utilizzare la voce, visto che abbiamo questo dono.
Buongiorno.
Che ci consente anche di lavorare.
Buongiorno Deborah. Sì, beh, grazie naturalmente anche agli ottimi sforzi di Paolo Corleoni, altrimenti parleremmo noi due in questo studio. Peccato non avere anche invece il volto, perché quest'oggi noi abbiamo una notizia che parla di cinema.
Sì.
E contemporaneamente nel nostro studio, nello studio di Viale Sarca 223, veniamo ripresi.
Abbiamo un set, quindi surprise. Chuck si gira questa mattina non solo a Due di Denari, ma proprio un po' in tutto il piano di Radio 24, quinto piano del palazzo di Viale Sarca.
Ma soprattutto per noi, diciamo.
Sì, cioè,
Angelo e Dario sono qui soprattutto per riprendere noi, Deborah e Mauro a Due di Denari.
D'altronde siete dei buongustai, siamo i più belli in assoluto, oltre che i più simpatici e anche i più umili, oserei dire, i più modesti.
Ah sì, i signori sì che se ne intendono, mi viene da dire, perché la notizia si lega a quello che sta accadendo nello studio, perché la notizia riguarda il primo contratto collettivo nazionale di lavoro per gli stuntmen e le stunt women del settore appunto cine audiovisivo.
Non erano proprio in nessun radar,
no.
Praticamente venivano pagati così in libertà a piacere.
Venivano pagati non si sa bene come, a sentimento, probabilmente avranno avuto, mi immagino, delle assicurazioni, e le produzioni cine e audiovisive avranno delle assicurazioni, sicuramente le avranno avute. Ma intanto finalmente possiamo dirvi che il 12 luglio lo hanno firmato e entrerà in vigore dal 31 ottobre 2024 questo primo contratto con durata triennale. Non si applicherà a quelle produzioni che sono già in avviata fase di lavorazione. È però, come dicevi Deborah, un'assoluta novità, perché prima di oggi lo stuntman non aveva alcuna disciplina, né normativa né collettiva. Quindi finalmente hanno definito uno standard minimo di tutele, anche quanto va versato dal punto di vista retributivo e previdenziale, e soprattutto anche la definizione delle varie figure professionali, perché non c'è solo lo stunt performer.
Sì, ma infatti qua te la voglio sentire tutta, guarda, perché ci sono delle definizioni a me ovviamente incomprensibili, saranno assolutamente note e arcinote nell'ambiente, ma vabbè, a parte lo stuntman coordinator.
Sì, poi c'è un assistant coordinator per lo stuntman,
sì.
E poi c'è lo stunt head rigger e lo stunt rigger, che non so assolutamente che cosa facciano, però
ascoltatori, qualche... veniteci in aiuto.
Esatto,
come
se qualcuno lo sa, siccome è ripartita WhatsApp, potete dircelo al 349-238-6666. In realtà oggi è mercoledì, parliamo per questo ultimo mercoledì prima della pausa estiva, parliamo di lavoro, come spesso, quasi sempre facciamo di mercoledì. Questa a suo modo è una notizia di lavoro,
sì.
Non so che lavoro faccia lo stunt rigger, se qualcuno lo sa e ce lo vuole suggerire
è
benvenuto.
Non abbiamo fatto neanche in tempo a ricercare qualche informazione nel patrono degli ignoranti e quindi su San Google, al momento non abbiamo avuto appunto tempo da dedicare a questa ricerca, ma ci metteremo alla pari abbastanza rapidamente. Allora, i temi del giorno, come diceva Mauro, intanto come tema di approfondimento l'abbiamo lanciata già la settimana scorsa l'idea, e quindi oggi la realizziamo immediatamente, e abbiamo richiesto aiuto al consulente del lavoro che ci ha aiutato la settimana scorsa ad esplorare un po' meglio quello che prevede il decreto coesione come, diciamo, provvedimenti a sostegno dei lavoratori che si trovano in una condizione di difficoltà, in particolar modo per gli under 35. Simone Cagliano, esperto della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, appunto oggi invece ci spiegherà che cosa prevede il decreto coesione per favorire l'autoimpiego in settori strategici. Era un tema che era rimasto fuori nella puntata di mercoledì e quindi oggi prontamente ci rimettiamo alla pari con la lacuna. Nella prima parte della trasmissione, Mauro, invece un suggerimento di lettura.
Sì, si tratta de Il posto del lavoro, non di lavoro, Il posto del lavoro, per gli autori che sono Daniele Marini e ricordami l'altro autore.
Irene Lovato Menin.
Irene Lovato Menin, chiedo scusa. Allora, Daniele Marini, Irene Lovato Menin.
Psicologa e ricercatrice.
Mentre Daniele Marini è un professore di sociologia dei processi economici a Padova. Hanno scritto questo Il posto del lavoro, che trovate in questi giorni in edicola, in vendita con Il Sole 24 Ore. E poi, naturalmente, come sempre per questo tipo di pubblicazioni, anche in libreria. È un libro dedicato ai cambiamenti, a quello che sta cambiando nella ricerca e nel rapporto di lavoro rispetto ai più giovani e alla generazione Z. Quindi un argomento che spesso solleviamo qui a Due di Denari, sul quale potete intervenire. I numeri sono sempre quelli abituali, già vi ho ricordato quello per SMS e WhatsApp, speravo che magari qualche anima pia mi venisse in soccorso sullo stunt trigger, ma
ci sono due messaggi arrivati, vocali, quindi magari che sono contenuti lì.
E allora Laura Faggin magari poi ce li metterà in ascolto. E il numero invece per intervenire in diretta è il consueto 800 24 00 24. Tutto ciò premesso,
se sentite qualche rumorino di fondo, perché Angelo e Dario, dopo averci ripreso, adesso proveranno a smontare il set. Siccome oggi si parla di lavoro, questi ragazzi lavorano e quindi diamo assoluto rilievo e dignità al loro lavoro con i rumorini che fanno per smontare le telecamerine. E la luce.
Faccio una richiesta alla regia, come una volta si chiedevano i dischi. Possiamo mettere un applauso per Angelo e Dario che stanno riprendendoci?
Facciamo
grazie,
una dedica,
Paolo.
Allora, già che hai richiamato il vecchio format radiofonico, quello per eccellenza, quello delle radio private appunto degli anni 80 e 90, quando si facevano appunto le dediche. Dedichiamo la nostra trasmissione stamattina ad Angelo e Dario.
Andiamo col giornale radio del risparmio.
Meazza con Rosciani la mattina, in sordi sola meglio medicina.
Allora, ieri Mauro l'INPS ha divulgato il rendiconto generale sull'attività del 2023, rendiconto che è stato approvato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. I conti sembrano abbastanza buoni, considerato un po' lo stato di salute delle finanze pubbliche, anche come dire, questo complesso equilibrio previdenziale che naturalmente bisogna gestire alla luce del fatto che il numero dei pensionati aumenta e il numero delle persone che entrano nel mercato del lavoro invece non è così vivace come il necessario equilibrio appunto previdenziale richiederebbe. E comunque il rendiconto generale 2023 dell'INPS si chiude con un saldo della gestione finanziaria di competenza di 12,18 miliardi di euro e quindi un risultato economico di esercizio positivo per 2,06 miliardi e un avanzo patrimoniale netto che passa da 23,22 a 29,78 miliardi. Negli ultimi 10 anni, quindi il bilancio complessivo, l'INPS ha visto scendere il peso delle uscite per pensioni, mentre tra le entrate è cresciuto l'apporto della fiscalità generale. Quanto alle entrate contributive, l'incremento non è stato proporzionato però all'aumento occupazionale. Ciò significa che sta crescendo una quota di lavoro più povera rispetto ai dati consolidati. Mauro, ci sono tante dichiarazioni naturalmente che sono state diffuse, anche richiamate dal nostro pezzo questa mattina a firma di Matteo Prioschi sulle Sole 24 Ore, quindi esponenti di peso che dicono la loro su questo bilancio.
Ah sì, tra l'altro vorrei segnalare quanto tra Pierangelo Albini, coordinatore della Commissione Economica, Claudio Durigon, Maria Cecilia Guerra hanno segnalato le cose più rilevanti, diciamo così. Poi trovate tutto nel resoconto del collega Prioschi, sono il fatto che si debba comunque puntare sulla previdenza complementare perché le future pensioni siano dotate di un sostegno economico importante. Tra l'altro onorevole invece Maria Cecilia Guerra ha parlato della scarsa efficacia degli incentivi che vengono dati per assunzioni di donne e giovani, poiché tra poco parleremo di autoimprenditorialità del decreto legge coesione, il tema e questi conti INPS si legano direttamente a quanto affronteremo dopo le borse.
Allora, ma un condomino può accedere al conto corrente condominiale? Perché mi pare che l'arbitro bancario finanziario sia dovuto arrivare all'arbitro delle controversie bancarie, appunto al meccanismo di conciliazione.
Allora, qui perché la questione è che il condomino non era più condomino, allora era un ex condomino, il quale però diceva: scusate, io però le spese condominiali le ho sempre pagate.
Io vorrei vedere il conto corrente fino a quando ci sono stato io in quel condominio.
Possiamo per favore avere copia? E l'amministratore aveva detto no, perché lei non è più condomino.
Vabbè, ma non mi sembrava una richiesta tanto pruriginosa.
Allora, l'ex condomino è andato all'arbitro bancario finanziario, collegio di Palermo, perché sai che l'arbitro bancario finanziario ha diversi collegi in Italia, e l'arbitro bancario ha detto no, dovete mostrare l'estratto conto del condominio a questo ex condomino, perché lui abbia modo di dimostrare che era in regola con il pagamento delle spese. Non era invece in regola colui che è finito censurato da una sentenza del Tribunale di Pavia, che aveva il vizio, e qui secondo me si riconosceranno tanti tanti condomini, di mettere il proprio SUV nel cortile condominiale, ostruendo anche o ostruendo parzialmente l'uscita da un box e l'utilizzo di un box di un altro condomino. Allora, è il solito utilizzo, come dire, delle parti cosiddette comuni, dei cortili, posti auto, quelli a rotazione, eccetera. Si è andati in tribunale, succede spesso purtroppo nei condomini, e qui è stato fatto addirittura un procedimento con fotografie, video, eccetera, eccetera, dalle quali si evinceva chiaramente l'ostacolo oggettivo alla possibilità di fruizione del garage.
Allora, cari Angelo e Dario, se volevate sapere che cosa fa lo stunt rigger, vi preannuncio, vi comunico che è il montatore di acrobazie. Ce lo racconta Davis, e noi chi siamo per smentire la descrizione appunto di questa professione. Allora, Mauro, ti ricordi il bonus psicologo?
Sì.
Ecco, te la dico così: game over, chiusi i giochi.
Basta?
Esatto, l'INPS con il messaggio 2584 ha comunicato il termine dell'istruttoria delle domande relative allo stanziamento dei fondi sul 2023. La graduatoria, le graduatorie dei beneficiari, che sono distinte per regioni e province di residenza, sono state redatte dando la precedenza ai richiedenti con indicatore ISEE basso. Oppure, a parità di ISEE, si privilegia l'ordine cronologico di presentazione della domanda. L'esito si può visionare cliccando. Prendete nota. Utilizza il servizio della pagina del sito IMSS dedicata al contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia bonus psicologo. Ricordiamo che il contributo massimo riconosciuto è di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia e verrà erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, che è parametrata ai valori ISEE. L'esito appunto delle graduatorie, ve lo ribadisco ancora, si può visionare cliccando Utilizza il servizio, si va sulla pagina del portale IMSS dedicata al contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia bonus psicologo. Poi i beneficiari avranno 270 giorni di tempo dalla data di pubblicazione del messaggio, l'11 luglio, per usufruire del contributo. Trascorso questo termine, il codice univoco assegnato al beneficiario verrà automaticamente annullato. Quindi provvedete, sbrigatevi e il contributo andrà perso.
Anche perché non è semplicissimo, come avete capito, rintracciare esattamente il punto del portale IMSS.
Si apre la pagina IMSS, si va al link contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia bonus psicologo, si apre e si clicca l'altra voce che vediamo, utilizza il servizio. La gincana era più facile.
Però insomma, vabbè, diciamo che così lo hai abbastanza ben chiarito, e quindi chiunque abbia bisogno può utilizzarlo.
Questo libro ci piace, io direi di ascoltare l'autore, che cosa ci racconta.
Sentiamo.
Parliamo di lavoro.
Il classico "le farò sapere" con cui si concludono i colloqui di selezione non è più pronunciato dagli imprenditori o dai reclutatori, ma dai giovani candidati che valutano se la proposta, non solo economica anzi, incontra le loro aspettative. Le imprese, per attrarre e trattenere le persone più talentuose, devono saper offrire un menù di iniziative e benefit che però non possono riguardare solo alcuni collaboratori, ma mettono in discussione l'intera organizzazione, per non subire contraccolpi nella gestione del personale. Dunque, costringono a una rivisitazione complessiva del funzionamento dell'azienda. In questo senso, si tratta di una rivoluzione, un cambiamento radicale che avviene in modo carsico e profondo al tempo stesso.
Il posto del lavoro. Il posto del lavoro è il titolo di questo libro di Daniele Marini e Irene Lovato Menin. Lo trovate in edicola con il Sole 24 Ore, anche in libreria, sottotitolo La rivoluzione dei valori della generazione Z. Quindi parliamo di quei giovani nati negli anni 90, primi anni di questo secolo. Molte cose stanno cambiando. Il tema è di quelli, mi viene da dire, professor Marini, nel darle il benvenuto, è un tema ghiotto. Benvenuto a Due di Denari.
Grazie a voi.
No, le dico tema ghiotto perché leggendo il libro ci sono tanti spunti di cui parliamo ma magari non approfondendoli. Già il titolo è intrigante, il posto del lavoro, cioè quale posto occupa il lavoro adesso nella vita dei diversamente giovani come chi le sta parlando e invece nella vita della generazione Z, cioè dei più giovani che stanno entrando, sono appena entrati, entreranno tra pochissimo nel mondo del lavoro. È una differenza di collocazione importante tra le varie priorità, mi pare.
Direi di sì, pur anch'io condividendo con lei una diversa giovinezza, però le giovani generazioni sono portatrici effettivamente di un cambiamento culturale profondo che ha origini ancora prima, diciamo, dell'esperienza pandemica, ma che la pandemia, il Covid, dove abbiamo potuto, fra virgolette, lavorare e studiare per 2 anni da casa, ha in qualche misura reso palpabile, plausibile, cioè non più un sogno, ma una cosa fattibile. E quindi quei 2 anni hanno funzionato da acceleratore di questo processo. E qual è questo processo? Che il lavoro rimane sì importante, cioè il posto che il lavoro occupa nella vita delle persone, delle giovani generazioni, è sì ancora importante, ma è in condominio con altri aspetti. Per cui, appunto, come si diceva nell'introduzione, se io vado a un giovane che va a un colloquio, non sarà più a lui ad attendere la risposta da parte del selezionatore, dell'imprenditore, ma sulla base del tipo di offerta che farà l'azienda sarà lui a dire: vabbè, le faccio sapere se mi va bene. E cosa vuol dire questo mi va bene? Vuol dire, per esempio, la possibilità di avere un orario flessibile, il fatto che l'andare a fare sport piuttosto che l'impegno culturale, il cosiddetto work-life balance, quindi il bilanciamento fra la vita lavorativa e la vita privata, sia effettivamente un equilibrio da conquistare. E quindi in questo senso le giovani generazioni stanno spingendo, anche perché poi dobbiamo dirlo, sono pochi, sono rari, è una risorsa scarsa, e quindi stanno costringendo le imprese a dare delle offerte, delle possibilità diverse dalle precedenti, proprio per attrarre e trattenere i giovani. Quindi, in sintesi, non basta più proporre un buon stipendio, posto che ci sia un buon stipendio, ma assieme a questo ci devono stare altri aspetti, percorso di formazione.
Esatto, e soprattutto noi abbiamo esplorato questi aspetti in molte puntate delle settimane passate, dei mesi scorsi. I ragazzi desiderano che tutto quello che viene promesso anche in fase di reclutamento e di colloqui, appunto, di lavoro, poi venga mantenuto. Quindi se il datore di lavoro potenziale descrive un ambiente di lavoro dinamico, sereno e flessibile, e poi magari arriva la sorpresona che tale non è, ecco che i ragazzi sono pronti a perdere anche quella che potrebbe essere l'occasione professionale della vita se questi requisiti non vengono appunto mantenuti. Peraltro abbiamo anche raccontato più volte come oggi è abbastanza scontato che un giovane che inizia un percorso professionale, che sia il primo o il secondo, magari dopo la formazione universitaria, non ha intenzione di rimanere in quell'ambiente di lavoro, anche se è stellare, bellissimo, più di 2 anni. Quindi hanno già nella testa un futuro all'insegna della flessibilità. Peraltro segnalo anche la magistrale prefazione di Alberto Rioli a questo libro, che come al solito sintetizza il pensiero di molti con un'efficacia incredibile. Ora i giovani, dicono, hanno trovato una sorta di antidoto alle problematiche del lavoro, rifiutano il percorso ansiogeno del lavoro purché sia. Professor Marini.
Sì, è così, è effettivamente così, e tenete presente che questo, dal punto di vista delle imprese, complica ulteriormente la vita, perché non solo io devo dare delle risposte non solo a certe fasce di popolazione lavorativa, ma a tutta l'impresa, perché altrimenti poi ho i senior che mi arrivano e dicono: ma perché a lui sì, a loro sì e a noi no? Ed ecco quindi che le soluzioni per trattenere quei giovani devono essere pensate per l'intera organizzazione. Guardate il caso Luxottica, per esempio, no? Dove anche oggi, con gli accordi che sono stati fatti, anche per le lavoratrici in linea c'è una riduzione dei giorni di lavoro a parità di orario, no? Quindi si cercano queste soluzioni.
Per evitare che si formino delle discriminazioni, mi passi il termine, magari non volute ovviamente, ma naturali, perché se a certe categorie puoi dare lo smart working perché è più facile, è chiaro che, appunto, come dice il lavoratore della linea, fa più fatica a vedere adottare questa possibilità, ma gli si deve appunto garantire dell'altro.
Esatto, proprio così. È per questo che si tratta di una, dal mio punto di vista, di una vera e propria rivoluzione, perché costringe non solo a guardare ai giovani, ma spinge le imprese a dover guardare l'intera organizzazione, altrimenti si creano delle disparità che prima o poi faranno, come dire, un effetto boomerang, no? Nei confronti della stessa impresa.
Alberto Rioli dice: è l'impresa che deve vendere il lavoro, il lavoratore ne diventa il compratore, mettendo naturalmente questi due termini tra virgolette.
Ed è così, è proprio così. Cioè, nel senso che ormai tenete presente che non solo, come diceva, il giovane guarda se le promesse che vengono proposte anticipate poi ci saranno, no? Perché è questo anche che guardano. La cosa interessante nelle ricerche fatte è che i giovani hanno proprio questo doppio modo di vedere il lavoro. Da un lato, per gli aspetti strumentali, mi dai lo smart working, mi dai dei benefit, ok, ma dall'altro ci devono essere elementi di tipo qualitativo, per esempio il fatto di sentirsi coinvolti nelle decisioni aziendali, piuttosto che avere un senso di uno spirito di appartenenza, o di più, che l'impresa faccia delle iniziative a livello territoriale, quindi chiama in causa la reputazione dell'azienda. E quindi, se non trovano questi elementi, hanno già l'occhio da un'altra parte. Ma il fatto che le giovani generazioni restino per meno tempo rispetto a un tempo, una volta si entrava in un'impresa e si rimaneva, non dico tutta la vita, ma per gran parte della propria vita lavorativa, oggi i giovani sono sul mercato nel senso stretto del termine.
Sì, e anche, quindi certo. Mi viene da dire, professore, anche perché il lavoro evolve così velocemente con le varie innovazioni tecnologiche, che diventa anche difficile poi mantenere, come dire, o l'azienda è molto dinamica e riesce a tenere il passo, oppure uno rischia di finire in qualche settore che magari va in declino, no?
Assolutamente sì, ma tenete presente che nelle discussioni con gli imprenditori, perché la domanda è: ma allora, se io ho un giovane o una giovane che rimangono da me 2-3 anni, perché devo investire nei loro confronti? Allora, posto che questa è la nuova situazione del mercato, per cui esiste la mobilità, d'altro canto ne abbiamo parlato per tanti anni dicendo che le persone cambieranno almeno 7 lavori nella loro vita, no?
Certo.
Per esempio, negli anni precedenti. Allora, la questione è che comunque a te conviene come impresa investire sulle persone, perché poi anche un domani, se queste persone se ne andranno via, però porteranno un buon ricordo, faranno una buona reputazione della tua impresa. Quindi conviene comunque investire nel capitale umano, soprattutto di questi giovani, se vuoi poi trattenerli e dare, prospettare a loro un percorso di carriera.
Le chiedo un ultimo commento, professor Marini, per rispondere anche ovviamente alle numerose considerazioni che stanno arrivando dagli ascoltatori. Alfonso dice: ma la gavetta quindi non si farà più? Diciamo che oggi i ragazzi ne fanno di un altro tipo prima di trovare stabilità, per quanto forse non la cerchino con insistenza, ci mettono un po'. Gli stipendi dei primi anni del lavoro sono veramente qualcosa, vabbè, non si può descrivere, sì, diciamo, di non soddisfacente, mettiamola così, e quindi ne fanno, sì, la fanno diversa rispetto a quella che abbiamo fatto noi.
Questo assolutamente sì, e però tenete presente che i giovani non sono tutti uguali e i percorsi di carriera non sono tutti uguali. Per un giovane che ha un titolo di studio basso, oggi intendiamo un diploma, è più facile trovare una collocazione nel mondo del lavoro quasi immediata e anche con buoni stipendi. Viceversa, per tutti quei giovani e quelle giovani che hanno percorsi di studio come le lauree, i master, eccetera, eccetera, hanno percorsi di inserimento nel lavoro che sono molto più a singhiozzo e molto più lunghi prima di trovare una vera e propria collocazione lavorativa. E quindi qui c'è un tema che paradossale, per cui se tu ti formi di più devi fare un percorso più lungo per entrare nel mondo del lavoro, che è una cosa che succede solo in Italia.
Per avere una collocazione, per trovare una collocazione soddisfacente e adeguata anche alla preparazione.
E adeguata.
Sintetizza molto bene, Simone, un po' quello che abbiamo detto stamattina. Come oramai, con qualsiasi contratto economico, la fedeltà dell'utente finale non conviene più.
Allora, il posto del lavoro, la fedeltà invece a leggere dei buoni libri, quella conviene sempre. Il posto del lavoro, Daniele Marini e Irene Lovato Menin, per i tipi del Sole 24 Ore, in edicola e in libreria, La rivoluzione dei valori della generazione Z. Professor Marini, grazie, grazie di essere stato con noi stamattina.
Grazie a voi.
E naturalmente buon lavoro anche a Deborah che ora ci racconta le borse.
Col Meazza e la Rosciani famo i sordi da domani, forse. Linea alle borse.
Due di denari.
Debole Mauro, il contratto degli Statman spacca, è un contratto che spacca.
Ci c'era anche lo Stunt and Crafty, quello che manda avanti gli altri al posto suo.
Queste provocazioni piacciono ai nostri ascoltatori, dobbiamo sempre coinvolgerli in qualche cosa di molto originale.
Allora, intanto invece per tutti coloro che sono intervenuti con loro considerazioni al 349-238-6666 sulla questione generazione Z e lavoro, come stanno cambiando appunto le dinamiche del lavoro per quanto riguarda i più giovani, rimandiamo alla lettura del volume che trovate in edicola con il Sole 24 Ore, Il posto del lavoro. Adesso invece vediamo chi si volesse dare il lavoro da sé, in qualche modo, cioè l'autoimprenditorialità, cosa potrebbe trovare. Ce lo racconta Simone Cagliano, che abbiamo riconvocato, esperto della Fondazione Studi e Consulenti del Lavoro, perché il decreto legge coesione in una puntata sola non c'è stato. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
No, viene da sorridere, però effettivamente è vero, nel focus, nel fascicolo che abbiamo distribuito la settimana scorsa col Sole 24 Ore c'erano tanti, tanti spunti diversi. Adesso in questa mezz'ora noi vorremmo concentrarci, questi 20 minuti in realtà, sul tema del, appunto, voglio mettermi in proprio. Ci sono degli incentivi, alcuni sono stati confermati, magari modificati, altri invece sono nuovi. Se possiamo fare un mini catalogo, aiutiamo magari più di una persona, compreso chi le sta parlando.
No, tra l'altro, guarda, faccio un inciso prima di dare la parola a Cagliano. Imprenditoria e autoimpiego sono la stessa cosa, perché in realtà usa il provvedimento indistintamente questi due termini e concetti. Cagliano.
Sì, perdonatemi, pensavo stesse andando avanti con le ripetizioni.
Ha ragione, chiacchieriamo all'infinito.
No, ci mancherebbe, sono assolutamente opportune, nel senso che il decreto coesione è ricco di spunti di riflessione, nel senso che ci sono tantissime misure e il mio intervento, anzi la mia riconvocazione per seguire il tema indicato prima è necessaria, perché effettivamente sono state valutate misure nuove, volte proprio, come dicevamo, all'autoimpiego, per attività imprenditoriali, libero professionali, vengono distinte da questo punto di vista. La distinzione è fatta per questo, perché per libero professionale si intendono anche gli esercizi di attività ordinistiche, quindi l'iscrizione all'albo professionale, mentre l'imprenditorialità viene da sé, è un'attività diversa che porta con sé altre valutazioni. Però andando più in generale, dando ordine quindi alla carrellata di novità che ci sono. Come dicevo prima, alcune sono misure volte ad esempio a imprenditori under 35, quindi autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie. E in questo caso si parla di un esonero contributivo transitorio in favore proprio di soggetti, innanzitutto che devono essere disoccupati, che vadano ad avviare su tutto il territorio nazionale nel periodo dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre del 2025 un'attività imprenditoriale nell'ambito di questi settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie, per la transizione digitale, per quella ecologica, e che devono avere meno di 35 anni di età. Quindi vedete che c'è anche un filone con quel discorso sulla generazione Z e sui temi che la generazione Z comincia a valutare con grandissima attenzione, e in più in generale anche sul tema ESG. L'esonero in questione è riconosciuto su domanda evidente da parte del datore di lavoro per una durata massima di 3 anni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2028 con riferimento a quella che è la quota di contribuzione a carico dei datori di lavoro, ed è limitato ai dipendenti che vengono assunti nel periodo dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre del 2025 e che alla data di assunzione anche loro devono avere meno di 35 anni di età. Quindi questa è una misura che incentiva le persone prima di tutto a mettersi in proprio, a generare una nuova attività, ma anche ad assumere. Se invece andiamo sulle misure che nuove oppure un restyling di quelle precedenti, devo parlare necessariamente dell'autoimpiego Centro Nord Italia e di Restore Sud 2.0. Queste prego,
se dovete. Annuivo in qualche modo perché cercavo di seguirla. Quindi la prima forma che lei ci ha spiegato non ha distinzioni territoriali, è imprese giovani, ma abbiamo già anche il catalogo delle attività agevolate, cioè abbiamo la rassegna di attività agevolate o genericamente parliamo di attività necessarie alla transizione digitale ed ecologica, quindi può andare dal recupero, riciclo di materiali fino a evoluzioni molto più tecnologiche?
Domanda molto pertinente, perché la determinazione dei settori che sono stati indicati e i criteri per le modalità di accesso al beneficio è demandata a un decreto ministeriale di diversi ministri.
C'era la trappola dietro la domanda, lei non se n'è accorto, ma io la conoscevo molto bene,
ormai,
perché è sempre dietro l'angolo il decreto attuativo.
Sì, poi io porto con me novità e decreti attuativi che devono ancora essere pubblicati.
Come se non ci fosse domani.
Però questo decreto attuativo ha un termine molto prossimo, mi pare.
Vero.
Sì, perché il tutto si deve realizzare entro i primi di agosto, quindi tutto quello di cui parlerò oggi ha comunque una tempistica piuttosto ridotta, per fortuna, quindi sicuramente i vari ministri sono all'opera per generare e pubblicare poi quelli che saranno i decreti attuativi che metteranno nelle condizioni i giovani o comunque gli imprenditori in generale o coloro che vogliono iniziare un'attività di lavoro autonomo di mettersi all'opera quasi subito, quindi assolutamente sì, le tempistiche sono ridotte.
Le va bene Caiano perché Due di Denari va in pausa dalla fine di questa settimana, ma Mauro Meazza farà anche qualche settimana di Focus Economia, secondo me tu lo puoi richiamare anche nel bel mezzo del mese di agosto.
Io che c'è un termine al 7 di agosto, poiché io sarò al microfono di Focus Economia dal 29 luglio al 3 agosto.
Guarda,
forse dottor Cagliano la intercettiamo. Però mi scusi,
con grandissimo piacere.
L'ho interrotta per riassumere che appunto questa prima misura cosiddetta degli imprenditori under 35 nel settore della transizione ecologica e digitale è per tutta Italia. Poi invece ci sono le misure, come distingueva lei, che guardano a precise parti del territorio italiano, come ad esempio Restore al Sud. Guardi, abbiamo un minuto scarso perché poi dobbiamo fermarci, ma se riesce intanto a darci le caratteristiche di Restore al Sud, come è cambiato, se è cambiato.
Allora, devo distinguere, si chiama Restore Sud 2.0 perché c'è anche Restore Sud, quindi sennò creiamo confusione per gli ascoltatori. È stato modificato, ma si muovono in parallelo, quindi l'uno non è, cioè, ci sono diverse misure e la persona poi andrà a vedere quelle che sono le caratteristiche che più conviene andare a valutare. In generale, per essere rapidissimo, è destinato a giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovino in condizioni di marginalità, di vulnerabilità sociale, discriminazione, o che siano inoccupati, inattivi, disoccupati, oppure che siano beneficiari del progetto GOL, quello di garanzia di occupabilità dei lavoratori. È finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero professionali nel Mezzogiorno d'Italia, quindi parliamo Mezzogiorno lo sappiamo tutti, ma aggiungiamo anche i territori delle regioni d'Italia centrale colpite dagli eventi sismici 2009-2016, che quindi sono già stati ricompresi in altre misure. Quello che è bene dire, sarò rapidissimo, ci sono degli interventi che sono ammissibili al finanziamento e questi interventi sono riguardanti la formazione, l'accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio di attività, il tutoraggio finalizzato all'incremento delle competenze e poi specifici incentivi in regime de minimis, quindi abbiamo un voucher di avvio che può arrivare fino a 40.000 euro e che se è portato ad acquisti di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali arriva addirittura fino a 50.000 euro. Abbiamo anche un aiuto, sempre regime de minimis, per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro e consiste in un contributo a fondo perduto fino al 75% dell'investimento per attività sempre legate ovviamente a quei territori che ho menzionato prima, e anche un aiuto in regime sempre de minimis per programmi di spesa oltre i 120.000 euro e fino a 200.000 euro con un contributo a fondo perduto fino al 70% dell'investimento. Quindi di ciccia, per dirla magari in termini poco tecnici ma molto pratici, ce n'è. Anche diciamo qui che abbiamo il decreto da attendere comunque, per individuare
questo in tempi un po' più lunghi, mi pare di ricordare, il decreto Resto al Sud 2.0.
Ma è stato, bisogna vedere, perché è indicato da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, quindi anche qui abbiamo
quindi ne parliamo allora a Focus Economia, dove già l'ho prenotata. Intanto le faccio prendere un momento di pausa da questa interrogazione su tutto il decreto coesione, perché ascoltiamo il traffico.
Meazza geniale.
Di denari.
Allora, non abbiamo peraltro invitato Mauro questa mattina, i nostri ascoltatori, ad intervenire in diretta se vogliono su queste misure che favoriscono l'autoimpiego e soprattutto l'autoimpiego in zone un po' più svantaggiate. C'è la misura Resto al Sud 2.0. Allora avete ancora una decina di minuti di tempo se volete fare due chiacchiere con il nostro consulente del lavoro Simone Cagliano, 800 24 00 24, oppure mandateci i vostri messaggi, le vostre richieste su WhatsApp al 349 238 6666. Fatto salvo il principio che aspettiamo i nostri amatissimi decreti attuativi e misure attuative, quali si conoscono però i passaggi fondamentali nel caso Cagliano per ottenere questi fondi, e comunque un'idea già di quelli che saranno gli step che un candidato imprenditore appunto voglia seguire, appunto ci sono già delle indicazioni?
Bisogna attendere veramente i decreti, nel senso che sono individuati i termini, i criteri, le modalità di finanziamento delle iniziative. Posso dirvi che sicuramente non ci sono dei fondi limitati, ma ci sono dei fondi sostanziosi, nel senso che per il 2024, e mi riferisco al Resto al Sud 2.0, sono stati previsti 49,5 milioni di euro, mentre per il 2025 445 milioni di euro. Quindi di risorse ce ne sono, e l'auspicio ovviamente è che tanti giovani vogliono cominciare un'attività rimanendo ovviamente nei territori di origine. Certo. Io peraltro, se posso aggiungere un piccolo ragionamento, però rubo proprio un minuto alle riflessioni comuni, ma perché mi rifaccio alla puntata precedente dove un ascoltatore aveva detto come mai ci sono così tanti incentivi per il Mezzogiorno d'Italia e un po' meno o tanti di meno in riferimento al Nord Italia. Vado a parafrasare la domanda.
Sì, è una di quelle obiezioni, si fa per dire, che di volta quando descriviamo misure territorialmente indirizzate sempre arrivano. Prego Cagliano.
Esatto, però ritengo che l'altra volta avevo un po' sdrammatizzato, però è anche corretto dare una risposta più precisa e spiegare magari anche all'ascoltatore, ai tanti ascoltatori che sono interessati alla materia, perché ad esempio se ci rifacciamo al decreto coesione, tante misure vanno in questa direzione. Dobbiamo dire innanzitutto che questa è una politica di sviluppo regionale portata dall'Unione Europea, che persegue determinati obiettivi, che sono quelli proprio della coesione economica, della coesione sociale, della coesione territoriale, quindi ridurre i divari tra le regioni degli Stati membri. Quindi è stato previsto un fondo per lo sviluppo e la coesione che si è andato in maniera unidirezionale con i fondi strutturali europei. E questo è lo strumento praticamente finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale nel nostro paese. E da tutto questo praticamente cosa ne deriva? Che le risorse vengono destinate in modo proporzionale a seconda di quelli che sono i divari che vengono percepiti, vengono valutati in ogni Stato membro. Quindi mi sembrava corretto dare poi una risposta più tecnica anche a chi ci ascolta, per dire il perché, spiegare il perché con poche parole delle motivazioni che portano il governo a scegliere di stabilire determinati budget di spesa per una regione piuttosto che per un'altra.
Che è un indirizzo comunitario, avrebbe da dire prima che unionale, cioè sono decenni e decenni che si cerca di non avere zone d'Europa che restano indietro nei singoli stati. In realtà poi ci sono, lei lo annunciava, anche delle misure per imprenditorialità nel centro-nord.
Assolutamente sì, in questo caso, per chi vuole poi approfondire la materia, l'articolo 17 del decreto coesione e prevede una disciplina denominata autoimpiego Centro Nord Italia, che è finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero professionali nel Centro Nord. Quindi parliamo di lavoro autonomo, imprenditoriali, libero professionali, comprese quelle che prevedono l'iscrizione, come dicevo prima, agli ordini, ai collegi professionali in forma individuale, mediante quindi la partita IVA, o anche attraverso l'esercizio di attività ordinistica e così via. Chi sono i destinatari? Anche in questo caso sono gli under 35, che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazioni, inoccupati, inattivi, disoccupati, o come peraltro anche nell'altra misura, che fanno parte del progetto GOL. Quali sono gli interventi? Un po' come ho menzionato prima per Restore Sud 2.0, ci sono degli interventi che sono ammissibili al finanziamento e vanno in riferimento alla formazione, all'accompagnamento, alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività, al tutoraggio finalizzato all'incremento delle competenze, perché sono fondamentali quando si cominciano l'attività, e specifici incentivi al regime de minimis. In questo caso il contributo, il voucher che menzionavo già anche per Restore Sud 2.0 è inferiore, nel senso che è un importo di 30.000 euro che può alzarsi a 40.000 euro nel caso in cui vi sia l'acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici, digitali e così via. Abbiamo poi un contributo a fondo perduto fino al 65% dell'investimento fino a 120.000 euro e il 60% se i programmi di spesa vanno tra 120 e 200.000 euro. Ma anche in questo. Prego, mi scusi.
No, Cagliano, ma io posso usare questi, posso richiedere questi fondi per aprire, che so, uno studio professionale, non necessariamente di consulente del lavoro, penso anche a web designer, per dirmi, voglio avviare un'attività, purtroppo non ho più di 35 anni, quindi io non posso farlo.
Allora, devo escluderla purtroppo, mi dispiace ma non è colpa mia, però battute a parte, e qua stiamo parlando di partita IVA. Quindi assolutamente sì, poi se invece andiamo sugli ordini professionali necessariamente saranno delle attività ordinistiche, quindi sarà un avvocato, un consulente del lavoro e così via. Per quello che riguarda invece la tipologia anagrafica, da questo punto di vista è transian la norma, quindi under 35, e però nulla vieta di aprire un'attività che sia differente, che comunque comporti l'iscrizione all'apertura della partita IVA. E in questo caso, anche in questo caso, tanto almeno chiudiamo il cerchio, si attende il decreto attuativo, le misure economiche sono in modo sostanziale inferiori rispetto a quello che ho menzionato prima, perché per il 2024 sono stati previsti 30 milioni di euro, per il 2025 274 milioni di euro. Quindi vedete che le misure sono nettamente inferiori per i motivi che abbiamo già detto prima.
Allora, lei ci diceva prima, descrivendo l'ammontare delle risorse che sono destinate a tutte queste varie misure, parlava di ciccia, i passaggi tecnici per poter avere accesso a queste risorse ancora non sono stati indicati, aspettiamo le misure attuative, però, e lo scrivevamo anche noi sul Sole 24 Ore, in realtà abbiamo la rosa degli interlocutori con cui teoricamente le persone che sono interessate appunto possono avere a che fare, perché per curare la gestione degli incentivi, a curare la gestione degli incentivi saranno le società Sviluppo Lavoro Italia SPA e l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Invitalia, a cui sono affidate le attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione e l'erogazione degli incentivi. All'Ente Nazionale Microcredito è affidato il coordinamento dell'attività formativa e le regioni erogheranno i servizi di informazione, quindi lo sottolineo, le regioni erogheranno i servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto ai destinatari delle misure autoimpiego Centro Nord Italia e Resto al Sud 2.0. Quindi il tema è, Cagliano, magari in attesa che le misure attuative arrivino, possiamo già cominciare ad esplorare lo sportello che ci interessa per guadagnare magari un posto in prima fila per le prime informazioni da ricevere.
A questo assolutamente sì, poi nel momento in cui si avranno i decreti attuativi e quindi il come poter attingere a questi fondi, essere in una posizione privilegiata come avere come interlocutori gli organi che ha indicato, sicuramente è un passaggio essenziale e sicuramente di buon senso.
Mm-hmm. Salvo poi magari farsi anche dare una mano da un consulente, da un bravo consulente del lavoro molto specializzato come Simone Cagliano su queste misure.
Allora, grazie a Simone Cagliano abbiamo, come dire, rienumerato le misure contenute nel decreto legge coesione, da ultimo riassunte o riattivate dal decreto legge coesione. E per tutte le informazioni vi invitiamo, come diceva Deborah, cominciate a guardare negli sportelli delle regioni, chiedete aiuto a un professionista, un consulente del lavoro, un avvocato che si intendono della materia, e insomma un po' di fondi ci sono, Cagliano, mi pare. Poi qualche ascoltatore invece dice: bah, insomma, alla fine continuiamo a buttare dei soldi, ma chissà se poi sono efficaci. Piuttosto che niente, meglio piuttosto,
tra
dice un brutto,
guarda,
proverbio.
20 secondi di tempo. Attività già avviate, naturalmente, possono concorrere anche per l'erogazione di questi contributi, per la richiesta di questi contributi, o si deve dimostrare di avere un'attività che non è mai partita e che è pronta a partire? Cioè, una domanda importante.
No, la norma parla di avvio di attività.
Ok, perfetto. No, anche questa era un'informazione importante. Grazie.
Allora, Cagliano, non vada in ferie perché avremo ancora bisogno di lei appena arrivano i decreti attuativi.
Ci consegni virtualmente il suo passaporto e tutti i suoi titoli di viaggio che ha già stampato da qualche parte.
Già fatto. Avete il mio numero, quindi non scappo.
Grazie. Allora, Wall Street non la ferma più nessuno, Mauro. Io domani ci farei una puntata.
Ma sì, dai. Domani è giovedì.
Buona giornata a tutti.